minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente, in regia Eva Rorman e Maria Serena Tullio, in console Vasco Feligini. I temi di oggi sono i 50 anni di sacerdozio di Don Mario Picchi, fondatore e presidente del CEIS, il Centro Italiano di Solidarietà di Roma, e poi parleremo dello SFIDA, il sindacato famiglie italiane diverse abilità. Prima di iniziare a parlare di questi 50 anni di sacerdozio, vi presento come sempre le piccole buone notizie. Banditi i sacchetti di plastica in 3 paesi africani, Uganda, Kenya e Tanzania, in occasione dell'entrata in vigore della legge finanziaria, hanno vietato la produzione e l'importazione di sacchetti di plastica per la spesa. Il provvedimento vale solo per gli shopper piccoli, per i modelli grandi è invece prevista una tassa pari al 120% del valore del sacchetto. Come ha chiaramente spiegato Ezra Sgruma, ministro delle Finanze ugandese, dopo un periodo transitorio di 3 mesi in cui le aziende potranno provvedere allo smaltimento dei prodotti già immagazzinati, le buste più piccole dovranno sparire dalla circolazione. Questo eviterà che vadano ad intasare le reti fognarie, le fosse a cielo aperto e i sistemi di evacuazione dell'acqua piovana. Al bando il matrimonio di bambine minorenni. Il Parlamento della Sierra Leone ha approvato una legge che vieta il matrimonio di bambine minorenni. Nessun sviluppo invece per quanto riguarda la lotta alle mutilazioni genitali femminili, molto diffuse nel paese. Si parla del 90% delle donne. Rimane in vigore uno stretto controllo della pratica, ma il Parlamento ha ritirato la clausola che la definiva illegale e quindi perseguibile penalmente. Nell'ambito della Giornata Mondiale contro la Droga 2007, il CEIS, Centro Italiano di Solidarietà di Roma, ha organizzato una 3 giorni di festeggiamenti. Martedì scorso ha avuto luogo una grande festa nel poliservizio del CEIS Mani Colorate, a Lungotevere Raffaello Sanzio, con giochi, spettacolo, libri e balli. Ieri mercoledì 27 giugno la comunità terapeutica San Carlo ai Castelli Romani ha ospitato nel suo anfiteatro all'aperto un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Roma della Fondazione Cassa di Risparmio. Oggi, 3ª giornata di festeggiamenti, si celebrerà una santa messa per i 50 anni di sacerdozio di Don Mario Picchi, fondatore e presidente del CEIS, sacerdote dal 1957 e nel 1968 iniziò a dare vita ai primi gruppi di volontariato, focalizzando la sua attenzione poi, negli anni 70, verso il problema della tossicodipendenza. Ascoltiamo cosa ci dice Don Picchi di questi suoi 50 anni di sacerdozio. Don Mario, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno anche a voi.
Dunque, 50 anni di sacerdozio non si possono certo sintetizzare in poche parole, ma può raccontarci quando ha iniziato il suo impegno nel volontariato?
Ma io direi che è cominciato prima che diventassi sacerdote, perché è stata tutta una scelta, almeno volontaria, quella di diventare prete. E poi è stato ogni giorno un'alba nuova a mettermi nelle mani di Dio e lasciare lavorare Lui, essere più duttile possibile, per quanto, insomma, ho cercato di esserlo, però magari deludendo un po' anche il Padre Eterno.
Don Mario, in questi 50 anni di sacerdozio, quali sono stati i momenti più difficili?
Direi un po' tutti. Se guardo lontano, ho avuto momenti molto difficili proprio agli inizi, perché c'erano situazioni sociali, politiche, economiche e anche logistiche diverse. Ero per 10 anni, sono stato viceparroco a Pontecuro, nel paese di Don Orione, un piccolo paese agricolo nella Padana Inferiore, in provincia di Alessandria, con 3 fabbriche di laterizio, un cotonificio bustese, con molti salariati, paese agricolo e diciamo pseudo-industriale. 10 anni. Dopo 10 anni ho finito, ho creduto di aver finito quell'esperienza, e allora mi sono un po' avviato per farne un'altra, che però è andata tutta di traverso, perché mentre io avevo programmato di andare forse a fare un'esperienza in Inghilterra, dove stavano esplodendo le eravamo 67-68, ecco, ero curioso di vedere da vicino che cosa volevano i giovani, mi sentivo anche molto giovane, sono del 30, e invece sono venuto a Roma e il Padre Eterno ha voluto diversamente.
Ed è qui che ha iniziato ad occuparsi del problema della...
occuparmi della droga, perché veramente non ero partito con l'intenzione di occuparmi della droga, ma volevo vivere in mezzo ai giovani. Ero cappellano degli operai, però gli operai avevano dei figliuoli, quindi con i figliuoli avevamo creato dei gruppi di animazione all'interno delle parrocchie, contro la guerra, contro la fame nel mondo, insomma facendo un po' anche contro il disagio, l'emarginazione, facendo qualcosa di concreto, ecco. E stavamo facendo anche delle piccolissime cose, piccole diciamo iniziative, e però insieme a questi gruppetti di giovani che creavamo di animazione nelle parrocchie, poi sono cominciato ad arrivare i cappelloni, i figli dei fiori, tutta quella bellissima, meravigliosa giovinezza che esplodeva intorno agli anni 67-70, ecco, e ci siamo incontrati col problema della droga, senza sapere cosa fare, quindi ci rivolgevamo a medici, cliniche, e insomma qualcuno che ci desse una mano. Abbiamo cominciato un po' a girare, anche andare a vedere all'estero che cosa si faceva, e abbiamo creato questa associazione, Centro Italiano di Solidarietà, e poi abbiamo cominciato a scopiazzare, però la mia idea era quella di mantenere vivo il rapporto umano. L'abbiamo chiamata Progetto Uomo.
Oggi siete un importante punto di riferimento.
Oggi lo siamo forse perché abbiamo maturato dentro di noi questa crescita e abbiamo preso un po' da tutti, però abbiamo messo soprattutto la grande volontà di incontrare l'uomo, di non lasciare spegnere la speranza che in ogni persona è possibile la risurrezione. Diceva, mi pare, un vescovo, Don Tonino Bello, che il cuore dell'uomo è sempre coperto di questo masso che ne impedisce la respirazione, e solo con la risurrezione c'è l'esplosione di questo masso che libera i cuori verso l'infinito.
Don Mario, nel corso degli anni è cambiata la figura del volontario? Mi riferisco alla sua specifica preparazione.
Io credo che sia cambiata notevolmente, ma perché sono cambiate tutte le cose. È cambiata la società, è cambiata proprio di corsa, poi la famiglia, la politica, l'economia, è cambiato tutto. Ecco, io se guardo indietro 50, 40, 30 anni fa, le cose erano molto diverse. Dire se oggi sono migliori o peggiori non lo saprei. Oggi io credo che ogni giorno ha la sua pena. Oggi abbiamo problemi che sono radicati nella giornata di oggi, dove forse da parte della politica c'è una maggiore attenzione ad altre cose che alla persona. Io penso che a volte forse una colpa che si deve fare alla società di oggi è quella di non accorgersi dell'altro. Abbiamo perso una certa sensibilità. Siamo disponibili a sacrificare l'uomo per dei traguardi che sono molto fragili e che non meritano certamente la vita umana.
Parliamo della giornata di oggi. Via Ambrosini, festeggiate questo 50esimo.
Ma
cosa prevede la giornata?
Via Ambrosini celebriamo un po' la giornata contro la droga, la giornata delle famiglie, e ci hanno inserito dentro anche i miei 50 anni di mezzo.
Incontrerà anche vecchi amici?
Ma sì, sto incontrando, ho cominciato già questa mattina a incontrare tanta gente che mi è passata davanti, mi ha dato una mano e poi si è orientata diversamente.
Ci sarà anche una messa e la musica?
C'è una messa alle 7 e anche un concerto per dare un po' un là a questa giornata che non sia soltanto caotica e non soltanto legata ai bisogni, ma che ci elevi un pochino lo spirito.
E allora ricordiamo anche questo concerto per voci ed archi con il coro dell'Aventino, il concerto della Contrada Casiello e Scuola Popolare di Musica di Testaccio, giusto Don Mario?
Esatto.
Grazie a Don Mario Picchi per essere stato con noi e auguri Don Mario per i suoi 50 anni di sacerdozio.
Grazie.
A presto.
Io spero che la gente si ricordi del Centro Italiano di Solidarietà.
Se ne ricorderà.
Perché abbiamo bisogno delle braccia di tutti e del cuore di tutti.
Grazie Don Mario.
Grazie.
Era Don Mario Picchi, fondatore e presidente del CEIS, il Centro Italiano Solidarietà di Roma. E cambiamo argomento, parliamo di disabili, delle difficoltà che queste persone incontrano con la loro incapacità di vedere, sentire, parlare oppure muoversi. Il 33% dei disabili è portatore di almeno due disabilità contemporaneamente, fra disabilità nelle funzioni, disabilità nel movimento e disabilità sensoriali. Ieri una rappresentanza della Sfida, il sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità, si è recato all'udienza generale del Santo Padre. Abbiamo in collegamento il presidente del sindacato Andrea Ricciardi. Ricciardi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
In studio con noi Giacomo Spartano della nostra redazione per avere un suo punto di vista. Ciao Giacomo.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Ricciardi, ci può presentare intanto questo sindacato? Quando è nato e con quali scopi?
Allora, Sfida, il termine sta per Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità. È nato da 4 anni, a 4 anni di vita. Nasce dall'esigenza di un gruppo di genitori, la maggior parte siamo genitori che hanno figli disabili, di riunirci proprio in un sindacato sociale per difendere i diritti delle famiglie dei disabili. Il termine Sfida, dove parla di famiglie italiane diverse abilità, le diverse abilità si riferisce maggiormente alle famiglie, perché quando arriva un disabile in casa, se la famiglia non tira fuori diverse abilità, non ce la fa ad affrontare il problema, perché nessuno è preparato, nessuno ci avvisa, vedi domani ti arriva un figlio disabile, quando ti arriva la disabilità ti crolla il mondo addosso. Quindi, e allora questo sindacato che nasce dalla diocesi di San Severo, quando il vescovo era Monsignor Michele Secci, un'esigenza proprio delle famiglie della diocesi di San Severo, nei vari incontri che facevamo periodicamente, proprio le famiglie è un supporto alle famiglie, perché troppo spesso in Italia le famiglie, oltre a lottare contro la disabilità, si vede costretta a lottare contro le istituzioni che, al posto di aiutarle, creano problemi e complicano di più la vita a queste famiglie, famiglie tra virgolette di serie B, perché noi abbiamo dei problemi in più rispetto agli altri, perché già quando una famiglia normale, tra virgolette, deve affrontare i problemi dei figli ha difficoltà, immaginatevi un po' noi che abbiamo uno o più figli disabili, quello che dobbiamo affrontare quotidianamente nella vita.
E allora come affronta la famiglia i problemi che una persona disabile in casa inevitabilmente reca?
Guarda, oggi per noi è una giornata di lutto, non so se avete sentito, un papà ha ucciso un figlio autistico.
Sì.
È una giornata di lutto, penso, per l'intera nazione, perché questo significa che quella famiglia è stata abbandonata a se stessa. Le famiglie purtroppo sono abbandonate a se stesse, non abbiamo molti punti di riferimento, ecco perché noi abbiamo fatto questo sindacato sfida. Guarda, ti posso dire un esempio, no? Quest'anno che è attraversato noi abbiamo fatto molte cause contro il Ministero della Pubblica Istruzione, cause che abbiamo vinto perché il Ministero, io dico per far quadrare il bilancio nazionale, stanno risparmiando sulle ore di sostegno. Noi abbiamo vinto in Sicilia, a Messina, un paio di cause, in Calabria, però la più grossa sconfitta, perché per noi è stata una sconfitta, che il momento in cui il giudice ci ha dato ragione, le istituzioni al posto di nominare l'insegnante di sostegno ci hanno fatto aspettare, addirittura abbiamo dovuto precettare a Messina la scuola, perché nemmeno le sentenze che danno ragione ai disabili vengono rispettate. Allora penso un po' come sa un genitore che non solo vive quotidianamente l'esperienza del figlio, poi deve lottare contro lo Stato, che poi lo Stato siamo noi. Ecco perché sfida vuole essere ed è un sostegno alle famiglie. Le famiglie, diciamo, non state solo. Noi come sindacato stiamo dalla vostra parte e vi appoggiamo. Non è che siamo un sindacato che vuole lottare, perché non si può lottare tutta una vita. Noi vogliamo collaborare con le istituzioni. Però purtroppo a volte siamo anche costretti a lottare. Quando uno vive la disabilità è tutta la famiglia che è handicappata. Non è solo il ragazzo disabile, perché i problemi che ce ne sono tantissimi. E purtroppo chi non vive questo problema troppo spesso non lo prende nemmeno in considerazione. Io stesso, la mia esperienza, io sono stato sempre nel volontariato cattolico, stavo nel centro missionario Cesano prima del 92 che nascesse mio figlio, sono stato in Africa, perché ero convinto che il mondo della disabilità in Italia, che ritenevo una nazione civile, adesso non la ritengo più tanto civile, i disabili e le loro famiglie avessero assistenza. Poi sulla mia pelle ho scoperto che questo non è, ho scoperto che oltre a lottare contro la disabilità, contro la malattia, ho dovuto lottare e continuo a lottare contro le istituzioni. Mi aspettavo che le istituzioni mi avrebbero dato sostegno, invece troppo spesso queste istituzioni ci creano problemi. Non c'è informazione in Italia, le famiglie non vengono informate. Guarda, io che giro un po' in tutta Italia scopro delle cose assurde, c'è gente che non sa i propri diritti, e chi è che deve informare queste persone? Queste sono persone che, credetemi, l'ho fatto pure questa esperienza, si va in pallone, perché uno sogna un figlio bello e poi ti trovi un figlio che è diverso da quello che hai sognato e tu personalmente non puoi fare niente, fai l'esperienza dell'impotenza, perché poi di fronte alla disabilità, di fronte alla malattia si è impotenti. E allora si è tutto un po', si vive come uno shock, poi pian piano ci si riprende se ci si è aiutato. Io nella mia vita sono stato fortunato perché ho trovato persone che mi hanno aiutato a superare questo problema, ad accettare questo problema, ma non tutti riescono ad accettare.
Ricciardi, volevo ascoltare Giacomo Spartano che vive personalmente questa condizione. Giacomo, condividi tutto quello che ha detto Ricciardi?
Sì, devo dire di sì, mi piace molto l'approccio problematico e realistico che ha Ricciardi e sfida, perché ritengo che oggi si tratti proprio anche nella comunicazione di massa radiotelevisiva, l'handicap in maniera molto distorta, cioè voi sentite parlare solo di diversamente abili e non più di persone disabili, e solo di persone che vanno alle Paralimpiadi. Ora io dico, ci sono sicuramente le Paralimpiadi, ci sono persone con dei limiti che cercano di superare i propri limiti, anche le proprie insicurezze con queste manifestazioni sportive, ma testimonianze come quelle che abbiamo appena ascoltato e anche la mia per quel poco che vale dimostrano che non esistono solo loro. L'handicap è un pianeta vastissimo di cui spesso si sa molto poco e spesso e volentieri la solitudine e l'ignoranza nasce dalla non conoscenza. Quindi opere come quelle di sfida sono assolutamente meritorie.
Tu, Giacomo, hai citato queste Paralimpiadi. In pratica quello che vuoi dire è che spente le luci su queste gare, su queste competizioni, nessuno poi si interessa alla vita di queste persone. Che cos'è? Che fanno?
Sì, cioè si celebra solo il momento della competizione sportiva e non si pensa, anche per esempio parlando delle barriere architettoniche, che le barriere architettoniche, le passerelle, gli scivoli servono poi a noi per vivere una vita che non è normale, nel senso non è come, come la vivono tutti, è certamente un po' più difficile. E molto spesso queste cose si ignorano perché il limite fa paura. E oggi in Italia il limite fa paura.
Ricciardi.
Guarda, condivido pienamente quello che dice, perché vede, quando parliamo ad esempio della scuola, no? In Italia, quando si parla dell'inserimento scolastico disabile, si fa un grandissimo errore, perché io lo divido almeno in, è brutto dire categorie perché non esiste la categoria dei disabili, però diciamo due tipi diversi di problemi. Noi nella scuola italiana abbiamo dei ragazzi disabili che fanno la programmazione ministeriale e poi abbiamo i ragazzi disabili che fanno la programmazione differenziata. Beh, le posso dire che per la maggior parte dei ragazzi che fanno la programmazione differenziata, la scuola italiana altro non è che un parcheggio, perché la scuola italiana è l'unica che fa i miracoli, nel senso che un disabile è disabile per tutta la vita, no? Non è che a giorni alterni. Invece, quando andiamo nelle scuole superiori, se tutto va bene, a un ragazzo disabile danno 18 ore di insegnante di sostegno su 30-36. Allora significa che per 18 ore è disabile, per le altre 18 ore diventa normodotato. Cioè, questi sono problemi che vanno affrontati. Non possiamo fare il problema economico che lo Stato non ce la fa pagare gli insegnanti di sostegno. Una nazione civile è una nazione che aiuta i più deboli.
Quindi
e allora,
istituzioni...
se così non va...
Prego.
Pronto?
Sì, sì, prego.
Se così non va, dobbiamo cercare di trovare qualcosa di alternativa. Per quanto riguarda, guarda, in questo momento si sta parlando del tesoretto, no? E si sta parlando delle pensioni, che vanno aumentate le pensioni minime. Si dà per scontato che quando parlano di pensioni minime non si parla di pensioni di invalidità. E la pensione di invalidità è la più bassa, è di circa 240 euro al mese, perché i disabili non vengono considerati come persone. Perché quando si è detto mai più una pensione inferiore a 500 euro, le pensioni di invalidità sono rimaste così come erano. Cioè i disabili vanno, sono persone, non possiamo fare differenza, aumentiamo le pensioni agli anziani e i disabili no. Allora non gliela diamo per niente questa pensione. Oggi l'inserimento lavorativo dei disabili, anche questo è un altro problema gravissimo, perché vede, girando nei vari supermercati è facile trovare dei disabili che lavorano, giriamo per i nostri ministeri, all'ingresso in un ministero a dare quelle tacchette d'ingresso può stare benissimo un ragazzo down o un ragazzo sulla sedia a rotelle, al posto di mettere dei buoni dei bravi ragazzi alti, belli, è l'immagine che va data. Guardate l'immagine che il disabile può lavorare, è una persona come l'altro, non dobbiamo dare il messaggio solo della persona perfetta davanti ai ministeri oppure negli uffici comunali e da altre parti pure, perché non si può pretendere che il privato faccia l'inserimento lavorativo dei disabili quando il pubblico non le rispetta.
Non lo fa, certo.
E noi come sindacato stiamo girando e stiamo scoprendo cose assurde per qua e là per l'Italia.
Ricciardi, siamo...
Il disabile è un uomo e va valorizzato.
Siamo in chiusura. Il valore e l'importanza della vostra visita ieri all'udienza di Benedetto XVI?
Guarda, noi nasciamo, come ho già detto, dalla diocesi di San Severo. Io sono un cattolico praticante, nasciamo grazie anche all'appoggio di Monsignor Michele Secce, che era il vescovo della nostra diocesi, adesso sta a Teramo, che saluto. Per me personalmente, io ho accettato l'handicap grazie anche, vi dico una mia esperienza personale, una preghiera di Madre Teresa di Calcutta in cui dice di accettare l'handicap, è questo, cioè non bisogna pregare per il miracolo più grosso è quando si accetta la disabilità, si accetta il proprio figlio così com'è, si accetta la propria vita così com'è e si va avanti. E io un consiglio che do sempre a quanto incontro le varie famiglie è questo: se sei un credente come me, prenditi una buona guida spirituale per affrontare i problemi della vita, altrimenti fatti aiutare da uno psicologo. La disabilità cambia la vita. Noi come sindacato Sfida cerchiamo di aiutare nella pratica le famiglie che hanno il problema di disabilità, però la vita non è solo questa e quindi c'è bisogno di questo incontro spirituale. Noi infatti ieri eravamo tutte famiglie con disabilità che siamo stati da Papa perché sentivamo questo bisogno di ricarica spirituale per andare avanti e affrontare i problemi quotidiani della vita.
Grazie ad Andrea Ricciardi, presidente dello Sfida, il sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità. Ricciardi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi. Salve.
Giacomo, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, intanto volevo esprimere la mia solidarietà concreta a tutte le persone disabili, che sono assolutamente persone, e io credo che la nuova sfida su cui ci dobbiamo impegnare è vedere il disabile come persona, una persona che vive nella società con dei limiti e prova anche dei sentimenti.
Grazie a Giacomo Spartano della redazione di 105 Live, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, Liana.
È il momento di salutarci, l'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.